pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di donazione organi. Diciamo che in Svizzera la giornata nazionale per la donazione organi e tessuti sarà celebrata il 13 settembre. È una giornata in cui Swiss Transplant vuole sensibilizzare la popolazione su questo delicato ma necessario tema. Sono evidentemente ancora troppo poche le persone che indicano, che non indicano esplicitamente quali sono le proprie volontà, quindi i propri desideri, se vogliono o meno donare i propri organi. Di tutto questo parleremo con i nostri ospiti, ma soprattutto vi presenteremo anche l'ente, diciamo il team più che l'ente, che fa parte dell'ente ospedaliero cantonale, che coordina proprio la donazione di organi a livello locale, e quindi vedremo anche tutto il processo di questo delicato momento. Per parlarne abbiamo invitato il professor Paolo Merlani, che è primario e responsabile del servizio di medicina intensiva cantonale, è anche direttore sanitario dell'ospedale civico di Lugano ed è membro del consiglio di fondazione di Swiss Transplant, nonché responsabile delle donazioni in Ticino. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Con lui è arrivato anche Chiara Battaglia, che è infermiera specializzata in medicina intensiva ed è coordinatrice locale di donazione organi e tessuti. Buongiorno, ben arrivata anche a lei.
Grazie, buongiorno.
E c'è anche Simone Vanotti, che è ambasciatore di Swiss Transplant, poi ascolteremo la sua storia. Simone Vanotti è stato trapiantato di rene e quindi chi meglio di chi ha vissuto in prima persona tutto il processo può raccontarci e farci capire che cosa vuol dire esattamente. Allora, professore, diciamo immediatamente che di sicuro si è parlato tantissimo di donazione organi, anche perché qualche tempo fa siamo stati chiamati a votare, si è parlato di consenso presunto, è passato, però non è ancora stato applicato. Qual è la situazione in questo momento?
Sì, dunque, sembra ieri, ma parliamo del maggio del 22, abbiamo tutti insieme votato per passare, per accettare la nuova legge sul trapianto che indicava la possibilità di donare gli organi non sulla base di un consenso esplicito come era attivo allora e come è tuttora attivo, ma con un cosiddetto consenso presunto. La Svizzera ha deciso, il Canton Ticino ha votato nella stessa maniera, di accettare questa nuova modalità. Però, come sempre, quando si vota una nuova legge, spesso ci vuole del tempo per implementare questa legge, specie in questo campo molto sensibile. E quindi questa legge, che è stata appunto votata nel maggio del 22, richiede come minimo l'istituzione di un registro a livello svizzero che possa garantire a chiunque di noi di affermare, di lasciare una traccia del proprio volere a livello centrale, richiamabile dagli specialisti. Richiede le leggi d'ordinanza che indicano come applicare questa legge, che sono attualmente in revisione, e richiede ovviamente una informazione capillare a tutta la popolazione. E tutto questo non è ancora avvenuto, e quindi specialmente l'istituzione di un registro che dovrebbe basarsi sulla nuova identità elettronica, di cui si sente anche parlare molto nei media, tutto questo fa sì che prima della fine del 26, molto probabilmente il 27, questa legge del consenso presunto non entrerà in vigore.
E quindi per il momento tutto è rimasto come prima, ossia?
Esattamente, tutto è rimasto come prima, cioè se dovessi presentare una morte cerebrale, i medici contatteranno i miei cari per sapere se io avevo una tessera di donatore e quali sono le mie idee sulla donazione d'organi. Chiederanno quindi un consenso esplicito, cioè chiederanno se io ero d'accordo, e se non c'è un segno di accordo non si può andare verso la donazione. Quindi diciamo che ci vuole un segnale positivo per andare in questa direzione. il consenso presunto, che è quello che abbiamo votato, implica invece il fatto che, fino a prova del contrario, siamo tutti dei donatori, almeno che non ci opponiamo, ci possiamo opporre tramite la nostra carta, diciamo, di donatore, dove scrivo non voglio dare, o tramite il registro che la Confederazione sta costruendo. Tuttavia, la legge è molto particolare, infatti si chiama un consenso presunto, diciamo, in senso largo. Perché in senso largo? Perché alla fine, quando si sono fatte tutte le indagini necessarie per cercare di capire se il paziente in morte cerebrale voglia o meno dare gli organi, bisogna comunque chiedere alla famiglia, e la famiglia ha la possibilità di dire: no, guardate, non ha manifestato da nessuna parte la sua opposizione alla donazione organi, però credetemi, non voleva. E a questo punto è questa la voce che vale. E molto importante, se qualcuno non dovesse avere dei parenti, qualche familiare, non si potrà procedere. Quindi questa garanzia della famiglia o dei propri cari, che comunque garantiranno che gli interessi del paziente in morte cerebrale vengano preservati, ecco, questo garantirà, penso, una tranquillità per tutti noi. Quindi, per il momento, finché non saranno attivate quelle cose che vi ho detto prima, siamo ancora nel vecchio sistema. Mi direte: ma qual è la differenza? È una grossa differenza, e il tutto è stato fatto anche per cercare di andare verso un aumento delle donazioni. Sapete che le donazioni in Svizzera sono purtroppo relativamente basse, e questo non permette di salvare tutti i pazienti salvabili. Quindi questa manovra è stata intrapresa soprattutto per cercare di aumentare le donazioni. Ne parleremo forse anche dopo di come si stanno comportando le cifre. Tuttavia, finché non avremo questa nuova possibilità di passare al presunto, non potremo provare se questo aumenterà sì o no le cifre. De facto non cambierà un granché. In realtà dovremo sempre chiedere alla famiglia se sono d'accordo o no. Quindi la metodologia di richiesta degli organi passerà sempre ancora attraverso la famiglia, almeno che la persona non abbia lasciato una traccia scritta, esplicita, in cui affermi il suo volere di donare o di non donare. Quindi non cambierà un granché, però cambierà tutto. Perché cambierà tutto? Perché insieme, nel 22, abbiamo tutti insieme votato che riteniamo che sia normale dare. Quindi il principio fondante della donazione d'organi è stata ammessa dalla maggior parte della popolazione come qualcosa di normale. Quindi non cambierà niente, ma cambierà tutto. E cambierà qualche cosa in termini di cifre? Beh, lo vedremo solo quando verrà messo in atto la nuova legge, tramite tutte quelle operazioni che sono ancora necessarie.
Beh, come dicevo prima, proprio la prossima settimana, sabato, il 13 settembre, verrà celebrata questa giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, una proposta che viene fatta regolarmente proprio per riportare l'attenzione su questo delicato tema, anche perché molto spesso, soprattutto quando si è giovani, quando si sta bene in particolare, non si affronta mai questo tema, e nel momento in cui succede qualcosa, magari è il momento in cui non lo si affronta comunque, un po' per scaramanzia, un po' perché è difficile parlarne. E se non esistono ancora di più in questo momento delle volontà ben scritte, rese note sia ai familiari, ma esiste anche la possibilità di iscriversi, di avere una tessera di donatore che potrebbe essere trovata all'interno del borsellino, giusto per citare un caso, e farà stato quella. Ecco, se questo importante passo non viene fatto, la scelta, come stava dicendo il professor Merlani, spetta ai parenti, che si troveranno a dover decidere che cosa fare, probabilmente nel momento più triste e difficile della loro vita.
Fra l'altro è curioso che questa carta di donatore, che è tradizionalmente molto nota in Svizzera, proprio un classico, no? Un po' come la posta, la Migros e queste cose qua, diciamo, Esiste adesso anche in forma elettronica, ovviamente, esistono delle app, eccetera. La cosa sorprendente è che anche nella popolazione giovane queste app sono poco utilizzate. Cioè, noi andiamo anche nelle scuole medie, nei licei a comunicare come funziona, quali sono gli elementi che possono portare a una donazione di organi, eccetera, e in genere interagiamo con questi giovani. Ed è rarissimo trovare uno di questi giovani che abbia la tessera elettronica. Anche loro o non ce l'hanno o ce l'hanno cartacea. Quindi un episodio che fa un po' sorridere.
Chiara Battaglia, noi l'abbiamo presentata prima, oltre ad essere infermiera specializzata in medicina intensiva, lei è proprio la coordinatrice locale di questo servizio di donazione organi e tessuti. Qual è un pochettino la situazione in Svizzera?
Dunque, io faccio parte insieme ad altre colleghe, siamo diciamo un gruppo di 5 coordinatrici a livello proprio ticinese più una capogruppo. E noi ci occupiamo di coordinare proprio tutto quello che è il processo della donazione organi. Veniamo attivate, cioè veniamo chiamate solamente quando c'è un consenso da parte della famiglia. In questo caso noi facciamo proprio un colloquio con la famiglia per presentarci, per spiegare loro qual è tutto l'iter della donazione organi, perché è comunque un iter molto impegnativo per la famiglia, che già deve affrontare un lutto, per cui un momento di grande stress, e in più è comunque un iter che prende parecchie ore, cioè stiamo parlando magari di 24 fino a 30 ore. E noi ci teniamo davvero tanto che la famiglia sappia che in questi momenti noi siamo sempre, sempre reperibili, giorno e notte, in qualsiasi momento, per tutte le domande che magari sorgono, non nell'immediato, ma poi spesso quando i parenti poi ci pensano. Ecco, in quel caso se ci sono delle domande, loro devono sapere che noi ci siamo. E per cui questo processo impegnativo e anche lungo per tutti, noi cerchiamo davvero di svolgerlo sempre con la nostra capogruppo utilizza sempre un termine che a me piace, che è il rigore professionale, proprio perché sappiamo che diciamo la modalità con cui viene portato avanti questo processo poi avrà un peso sui riceventi, la qualità del processo vuol dire qualità comunque degli organi e vuol dire qualità di vita nei riceventi. Per cui ecco, è davvero un momento molto impegnativo ma anche molto gratificante. Spesso abbiamo davvero a che fare con famiglie che ci danno tanto, proprio anche in termini di emotività. Spesso appunto non siamo noi che diamo a loro quanto loro che danno a noi.
Insomma, delle parole molto importanti, torneremo evidentemente dopo sull'argomento. Io ricordo da subito i nostri numeri di telefono, così il pubblico ha la possibilità come sempre di intervenire, di interagire con noi. Se desiderate da casa potete mandarci le vostre domande, potete anche raccontare eventuali esperienze, raccogliamo anche i vostri pareri. Se volete scriverci, il numero è lo 07 6 321 11 13, appunto per la formula del messaggino WhatsApp, oppure se preferite telefonare, chiamare, parlare direttamente con i nostri ospiti, potete digitare lo 0848 03 0808. Professor Merlani, noi adesso diciamo donazione di organi è una cosa molto generale, entriamo nello specifico. Quali sono gli organi che possono essere donati o ricevuti? Perché non tutto può esserlo.
Sì, sono tanti. Infatti un paziente che dona, è morto cerebrale e dona gli organi, può salvare tantissime vite. Quali sono gli organi? Allora, i due polmoni possono essere donati e ricevuti, in alcuni casi basta anche il trapianto di un polmone, il cuore, il fegato, i due reni, il pancreas in caso di diabete o altre malattie simili, l'intestino persino. E questo per quanto riguarda proprio gli organi. Ci sono in realtà altre strutture che possono essere donate e trapiantate, ma non si tratta di organi. Per esempio la cornea, che è un tessuto che però può ridare la vista, quindi è molto importante, ma la pelle, alcuni pezzi di ossa, le cartilagini, i tendini, le valvole cardiache, i vasi, per cui ci sono tantissime cose che possono essere date, e vedete quante vite possono essere salvate, è veramente impressionante. Quindi un gesto enorme, di enorme generosità, ma che può salvare tantissime vite. Forse può essere anche interessante dire che questi organi possono essere donati anche a un'età estremamente avanzata. Forse questo è un messaggio che mi premerebbe trasmettere, se possiamo approfittare dei vostri microfoni, perché i pazienti oltrepassati una certa età pensano che beh, ormai sono vecchietto e i miei organi ormai me li tengo e non serviranno a nessuno. No, non è vero, non è vero. Si può essere donatori, si può essere utili al nostro prossimo anche fino a 90 anni. Non per tutti gli organi, ma ci sono parecchi organi che possono essere dati e ricevuti da un donatore che può avere anche 89 anni e 364 giorni. Quindi quello che è successo una volta noi circa 5-6 anni fa avevamo una bancherella dove facevamo pubblicità per la donazione di organi e informavamo la gente. Passata una vecchia signora, di vecchia fra virgolette anziana, 75 anni, e la vicinale gli disse: signora, ma lei non è interessata? Dice: no, sono troppo vecchia, non posso più dare gli organi. E io le corsi dietro dicendo: no, guardi che può dare fino a 90 anni. E lei si girò ridendo: non mi prenda in giro. Pensava la stessa prendendo in giro. No, quindi questo discorso che stiamo facendo adesso non vale solo per giovani persone, vale anche per noi stessi, per i nostri genitori. Quindi è importante farlo sapere.
Dottore, stanno già arrivando i primi messaggi, appunto ci chiedono però, visto che diceva che a tutte le età è possibile donare,
quasi tutte le età,
ecco, qualcuno in particolare ci dice: ma conta però l'età, al di là che si può ugualmente essere donatori?
Per alcuni organi sì, per alcuni organi più sensibili, diciamo, l'età non è quella di 90 anni. Ci sono alcuni organi che possono essere trapiantati a 65 anni, cioè espiantati e donati fino a 65 anni. In particolare, per esempio, l'intestino è uno di quelli che è molto sensibile, anche se non è molto frequente come donazione. Il cuore è uno di quelli che è anche così. L'età però vale, però non l'età anagrafica, e in realtà è lo stato dell'organo. Se uno ha 90 anni e ha un cuore di un ragazzino, cosa che non è sempre il caso, però diciamo non è l'età anagrafica che è un ostacolo o che impedisce la donazione, è lo stato dell'organo. Quindi noi, quando il paziente è in morte cerebrale, abbiamo discusso con la famiglia che ha dato consenso alla donazione, iniziamo con tutti quegli approfondimenti che, appunto, come diceva se una battaglia, possono durare anche 30 ore, e approfondiamo lo stato degli organi, per esempio come funziona il cuore, come funzionano i reni, e a quel punto lì, diciamo, su fra virgolette un'età biologica, diciamo, dell'organo, decidiamo insieme, naturalmente assist transplant, se questi organi sono adatti per essere spiantati e trapiantati. Quindi diciamo che fino a 90 anni, in genere quasi tutti gli anni, il più anziano intorno agli 89-90 anni. E ci sono anche naturalmente donatori molto molto piccoli, purtroppo, che possono contribuire a questo. Però insomma ogni anno arriviamo fino a 89-90 anni. Vuol dire che sono persone che hanno curato particolarmente, diciamo, la propria salute.
Ci sono però delle controindicazioni per cui potrei non essere donatore?
ce ne sono tante le controindicazioni, però forse non è il caso di elencare qua, perché veramente passeremo la giornata. Ce ne sono alcuni fondamentali, sono alcuni infetti attivi, per esempio, o ci sono per esempio dei tumori metastatizzanti. Ma non so, forse la signora Battaglia che è preposta proprio a tutti questi esami e che li fa, non dico quotidianamente ma in maniera ripetuta, può approfondire in questo senso che cosa sono gli elementi che andiamo a cercare. Ce ne sono tanti, ma per esempio la rabbia, però ecco, la rabbia nel senso non psicologico del termine, ma la rabies, quindi l'idrofobia, che è rarissima, però è una controindicazione, o delle forme di degenerazione neurologica. Insomma, ci sono tante cose.
Ci sono
cose.
Anche delle forme di malattie autoimmuni.
In genere questo non è una controindicazione, questa, perché quando trapiantiamo gli organi poi si trapianta l'organo e non tanto l'organo di difesa, e soprattutto noi iniziamo poi con una immunosuppressione importante in chi riceve l'organo, e quindi le malattie autoimmuni spesso vengono poi interrotte o trattate, fra virgolette. Quindi le malattie autoimmuni, tranne i casi proprio eclatanti, ma in genere non sono una controindicazione.
Sì, se posso aggiungere qualcosa a quello che ha appena detto il professor Merlani, allora le controindicazioni, stiamo parlando di donazione organi, in realtà non sono così strette come le controindicazioni invece per quelli che riguarda i tessuti. Per cui, come diceva il professore, allora gravi appunto processi infettivi chiaramente vengono escluse, malattie tumorali metastatizzanti, ma vorrei porre l'accento sul fatto che una malattia tumorale pregressa o comunque anche attuale ma curata non è assolutamente una controindicazione assoluta alla donazione organi. Per questo verranno comunque fatte delle valutazioni degli organi e poi si deciderà, diciamo, cammin facendo.
Sì, perché proprio una nostra ascoltatrice sì. Ci ha scritto chiedendo: ma una persona che ha avuto un tumore con conseguente chemioterapia e radioterapia può ancora donare gli organi?
Confermo che assolutamente sì. Ripeto, verrà poi fatta una valutazione degli organi durante tutto il processo e si deciderà quello che sarà meglio fare, ma non è assolutamente una controindicazione assoluta. Mentre troviamo delle controindicazioni, diciamo, numerose e più specifiche in caso di donazione di tessuti, proprio perché, diciamo, non essendo un intervento salvavita, si è più scrupolosi nella ricerca delle controindicazioni.
Abbiamo un altro ascoltatore che ci scrive: buongiorno, dopo la morte di mia moglie ho deciso di donare gli organi a causa di un ictus cerebrale subentrata la morte. Ecco, e secondo la legge dovevano passare 24 ore, per cui lui dice appunto che la moglie è dovuta rimanere lì ancora in osservazione 24 ore.
Non so esattamente quello che intende. Dunque, in genere, una volta che la morte cerebrale è stata identificata e diagnosticata, parte l'iter, diciamo, diagnostico, appunto tutti quei test che vanno a controllare il gruppo sanguigno, i parametri di immunità, di che gruppo di immunità appartengo, e tutte le controindicazioni che devono essere escluse, eccetera. E tutto questo si sovrappone a tutto un altro enorme lavoro che avviene nelle retrovie, perché così come da una parte si cerca di vedere se il donatore può donare gli organi, dall'altra parte si cerca chi è il potenziale ricevente, e bisogna andare avanti finché non si trova gli organi che possono essere donati e a chi possono essere donati, e deve essere attivata tutta questa enorme macchina tenendo conto di leggi, algoritmi per distribuire in maniera più equa possibile questi organi. E tutto questo prende tempo, e forse intendeva questo. Effettivamente questo procedimento dura praticamente mai meno di 24 ore, spesso si arriva a 30-36 ore. Quindi immagino che si riferisca a quello. Sappiamo, siamo consci che è un momento terribile di attesa, perché quando sai che il tuo caro è deceduto e sei nel pieno dolore, però lo vedi ancora lì nel letto, che non si muove, e non puoi nemmeno fare il passo oltre per andare ai funerali o così, deve essere un momento veramente difficile da sopportare. Quindi queste ore sono certamente lunghissime, e qui i coordinatori locali come la signora Battaglia sono estremamente utili, perché come lei ha sottolineato bisogna mantenere un contatto costante con queste persone per rassicurarle, per tenerle informati, per renderli partecipi a tutto questo iter, spiegando adesso andiamo a controllare il cuore, adesso andiamo a controllare i polmoni, eccetera eccetera eccetera. E quindi capisco questo signore, queste 24 ore probabilmente sono una cosa che gli pesano molto, però penso che sia, si può capire, anche perché dobbiamo essere estremamente scrupolosi nel identificare, nel cercare e nel caratterizzare tutto quello che possiamo per garantire che il ricevente possa gioire, diciamo, del regalo, del dono fatto, e che non ne debba invece subire le conseguenze negative.
Stiamo parlando oggi di donazione organi, un argomento davvero estremamente delicato. I nostri ascoltatori stanno comunque rispondendo, inviandoci parecchi messaggi. Noi cercheremo di rispondere ovviamente come sempre a tutte le loro curiosità. Allora, un ascoltatore ci chiede: posso donare i miei organi? Ho 64 anni, nel 2020 ho subito un intervento di 5 bypass proprio vicino al cardiocentro, o anche uno stent coronarico. Grazie, se mi dite come posso fare e se posso.
Sì, allora grazie per il messaggio. Allora, come dicevo prima, diciamo, il fatto che abbia subito un intervento cardiaco o posizionato uno stent non è assolutamente una controindicazione assoluta per un'eventuale donazione di cuore, che verrà poi comunque valutato proprio con degli esami specifici per capire se diciamo, potrebbe essere donato oppure no.
Un altro ascoltatore dice: buondì, io sono anni che ho la tessera per donare tutti gli organi nel portamonete, voglio sapere se è sempre attuale oppure se bisogna rinnovarla. Ci saluta Pietro.
È una domanda molto, molto interessante. In realtà sì, è valida. Tutte le direttive anticipate in genere è così, che se sono molto fresche sono estremamente credibili. Meno di 6 mesi sicuramente credibile, meno di 2 anni sicuramente credibile, e non parlo solamente delle direttive anticipate di donare o meno gli organi, ma in generale. Però si può estendere anche all'idea di donazione d'organi. Comunque, tutto quello che è inferiore ai 2 anni è sicuramente estremamente attuale e giusto. Teniamo conto comunque anche di tessere che sono ancora al limite del leggibile. Sono pazienti che hanno delle tessere che hanno 20, 25, 30 anni, che sono al limite del leggibile. Per noi valgono ancora. È chiaro che ne parleremo con le famiglie, del tipo: sì, abbiamo trovato la tessera, lei sa che e la moglie o il marito ci dirà: sì sì, è sempre stato fin da ragazzo, ha sempre creduto in questo. Quindi la risposta è sì, state attenti che sia però leggibile, perché talvolta è veramente al limite, e rinnovarlo non fa male, perché rende ancora più, come posso dire, più attuale e ancora più credibile la vostra scelta. Quindi, e l'altra cosa è: non state solamente lo strangolino marcando la crocetta su sì, voglio donare, ma parlatene con i vostri cari. Lo so che è un tabù, è difficile parlarne, però ditelo alla moglie, ditelo ai figli, ditelo ai genitori, perché questo aiuterà, toglierà del peso a chi magari dovrà assistere a tutto questo. E quindi la tessera vale, ma potete fare ancora meglio.
Allora, qualcun altro ci chiede per altre varie patologie. Abbiamo detto, l'elenco è comunque lungo, poi magari se davvero qualcuno è interessato al suo caso specifico può approfondire, può anche chiamare e chiedere delle informazioni, al di là appunto poi che un nostro ascoltatore ci dice: io ho una diagnosi di sclerosi multipla, quindi voleva sapere se viene escluso come donatore. cuore. Comunque continua dicendo: penso comunque che sia la massima espressione di altruismo. E ci dice: siate donatori, gli organi insomma non ce li portiamo nell'aldilà. È arrivato sicuramente il momento di sentire la testimonianza di Simone Vanotti, che è anche un po' testimonial per Swiss Transplant. Lui ha vissuto in prima persona questa esperienza, nello specifico un trapianto di rene.
Sì, io adesso sono 4 anni e mezzo più o meno che sono trapiantato di rene. Prima del trapianto ho fatto per 2 anni e mezzo la dialisi. Quindi io ho avuto anche la fortuna di poter aspettare questo trapianto. Io andavo, per me era un po' come andare a lavorare, andavo 3 volte alla settimana per 4 ore ogni volta e sei attaccato a una macchina. Alla fine è quello che ti può fare andare avanti, sennò anche io sarei morto là. Per quello che dico, è una gran fortuna già avere la dialisi, e dopo logicamente quando è arrivato questo trapianto mi ha cambia un po' ancora tutta la vita, perché cose che posso fare attualmente allora non avrei potuto farle, perché essendo tra virgolette attaccato a questa macchina poi solo in quei giorni che non devi andare a farla poter disporre del tuo tempo, quindi adesso posso fare molte più cose. Io adesso corro, vado a correre, prossimamente andrò a correre anche nel deserto per la Marathon del Sable, quella solo da 120, non quella completa, su più giorni, e quindi cerco di testimoniare un po' questa cosa grazie a Swiss Transplant che mi dà questa opportunità.
Sì. Sono passati 4 anni dal trapianto più o meno. Quindi è la dimostrazione che, dottor Merlani, c'è un recupero davvero totale. Addirittura Simone ha non solo ripreso l'attività fisica, ma l'ha addirittura incrementata e fa oggi quello che non faceva una volta.
Sì, è un enorme piacere poter vedere questo, ed è fra l'altro anche un modo suo di come posso dire, rispettare ancora di più il donatore, no? Facendo tutta questa vita, è un regalo che lui fa anche di rispetto verso questo organo che ha ricevuto, che è encomiabile, è fantastico. È chiaro che 2 anni e mezzo è stato anche relativamente fortunato, perché la media è quasi un po' più alta, bisogna aspettare in genere 3 anni per riuscire a ricevere la famosa telefonata che ti invita poi all'operazione di trapianto. Quindi molto 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 bene, sono contento e felice per lui. Quello che forse non traspare da quello che ha detto è che lui parlava di questa situazione molto difficile da sopportare, che andare 3 volte a settimana per tantissime ore essere attaccato alla macchina, ma quando si è attaccati alla macchina non si è solo attaccati alla macchina, si sta proprio letteralmente male. Ci sono persone che lo sopportano estremamente male, cioè soffrono durante questo periodo, e non solo in questo periodo. Non è che la salute è normale, la salute si deteriora progressivamente, i vasi sanguigni peggiorano, il cuore, la funzione cardiaca peggiora, per cui in dialisi non si può rimanere per un numero di anni infinito, quindi anche se non è immediatamente vitalmente una compromissione, diciamo, quindi si può sopravvivere grazie alla dialisi per diversi anni, però è un po' un lumicino che si spegne, e quindi se non sei trapiantato, diciamo, comunque la morte è dietro l'angolo. Quindi è stato quasi troppo, troppo gentile nell'esprimere le sue sofferenze.
Beh, diciamo che noi ci siamo un po' concentrati nella prima parte della trasmissione sulla difficoltà nel donare, chi decide di fare questo grande gesto di altruismo, come diceva il nostro ascoltatore, è inconfutabile. Noi non giudichiamo mai comunque la difficoltà anche di un parente di decidere, e i dati parlano chiaro, oltre il 60% dei parenti in Svizzera poi alla fine rifiutano di donare. È difficile, però adesso vorrei parlare dell'altro côté. Non è nemmeno facile accettare, immagino, non per niente non tutti i pazienti sono disposti a ricevere questo regalo. Come è stato per lei, Simone? Simone, prima di tutto capire che doveva assolutamente arrivare a questo punto, tutto era attaccato anche al trapianto e a questa speranza. Quando gliel'hanno detto, che reazione hai avuto?
Io ho ricevuto la telefonata a mezzanotte, io stavo dormendo perché il giorno dopo cominciavo presto ad andare a lavorare. Al primo momento l'ho visto sul telefono perché io ho salvato il numero di Sir Transplant e si rimane un po' scioccati. La prima cosa che veramente sembra un po' strano, ma mi sono detto: ma devo andare a lavorare o devo andare a fare il trapianto? È stato un po' così. E dopo ti dicono: lei ha tempo 4-5 ore per poter arrivare a Zurigo. Io l'ho fatto a Zurigo il trapianto. E da lì dopo parte tutto l'iter. Il trapianto con me è stato fatto alla sera alle 8, perché ho dovuto ancora fare della dialisi per poter preparare il corpo e tutto il resto. E dopo via. Io sono stato, cosa posso dire, una settimana all'ospedale e dopo sono ritornato a casa. Il bello è stato che quando siamo arrivati là eravamo in due. Praticamente io ho ricevuto un rene, la persona che era assieme a me ha ricevuto il secondo, lui del Canton Grigioni però parlava italiano, quindi è bello perché rimaniamo in contatto tutti gli anni. Noi festeggiamo, lo chiamiamo l'anniversario, no? Ci telefoniamo, come va, come non va. Dopo alcune volte si rimane un po' anche perché, diciamo, potrebbe anche il trapianto può andare bene come non può andare bene, quindi quando telefono si ha sempre un po' quella paura, spero che anche a lui vada bene come a me, no? E quindi
siete riusciti a confrontarvi anche prima del trapianto? No, siete conosciuti
solo lì, sì, e quindi
in un certo senso è la persona in assoluto in più che lei conosce, cioè nel senso che può capirla più di tutti.
Questo per me è un po' diversa la mia storia, perché ho mia mamma anche che ha fatto il trapianto prima di me. Quindi per me è stato un po' un déjà vu, perché io vedevo mia mamma e quindi quello che è successo a lei è un po' successo a me, perché è una malattia ereditaria la mia, il reno policistico. Quindi in sé è un po' una cosa naturale quella che ho vissuto. Io non l'ho mai vissuta in un modo estremamente brutto, anche perché poi nella mia famiglia abbiamo sempre avuto questa cosa qua del succede qualche cosa, si affronta, si va avanti, anche perché io lo dicevo anche con i miei amici, così piangere non porta niente. Logico che si rimane scioccati nel primo momento, però non ti porta avanti, quindi si cerca in un modo o nell'altro.
Beh, la telefonata, insomma, chissà quale marea di pensieri nella testa, poi alla fine comunque bisogna reagire, bisogna partire, ci sono poche ore, si è subito sottoposto a tutto quanto, ecco, un vero frullatore, no? Sì, forse c'era più tempo di pensare quando invece era sulla famosa lista di attesa.
Sulla lista di attesa, quello della lista di attesa ci si fa poco caso, o perché ormai l'iter è quello della dialisi. Io non ho mai guardato arriva domani, dopodomani o così. Io ormai il mio iter è quello della dialisi, quindi si spera che arrivi prima possibile, però appunto io andavo avanti. E è logico che quando si riceve la telefonata, la prima cosa, perché io ero già stato a Zurigo tempo prima per poter, doveva essere mio padre a donarmi il rene da donatore vivente, e dopo per delle cose non è potuto andare in porto la cosa, e quindi si aspetta ancora, no? E questa volta la prima roba che mi sono detto nel mio pensiero è stato: questa volta speriamo che sia quella buona. Nella mia testa io ho detto: questa volta sicuro, perché se mi chiamano ancora vuol dire che la speranza c'è ancora, però è logico che quando si arriva là. E poi era sotto il periodo del Covid, quindi già quando sono arrivato là mi hanno dovuto fare tutti i test per Covid, non Covid, e già lì, passando già quello, è già un buon, si apre già la porta là, come si dice.
Beh, una domanda che molto spesso sorge, soprattutto a chi prende informazioni, è che cosa poi succede alla fine anche nella sua testa, tra virgolette, nei confronti di quello che era il suo donatore.
Buon, logico che io correndo lo sento, che a parte che io lo vivo proprio, il mio rene, è qui davanti, quindi lo vedo e lo vivo tutti i giorni, perché lo si sente veramente che è con me. E poi, ecco, mi succede la corsa, è forse qualche cosa di buono che mi dà, perché sono fuori da solo, mi dà tanto da pensare, e tante volte quando faccio fatica penso a questo, no? A questo grande dono che ho avuto, scusate se sono un po' emozionato, ma...
E ci mancherebbe.
E quindi è questo che mi dà la forza di andare avanti. Questo qui veramente è qualcosa che, sì sì, mi aiuta.
Professor Merlani, qualcuno ci chiede se in generale si sa chi è il donatore. No, è tutto in forma anonima.
Esattamente, in Svizzera per legge è vietato comunicare chi ha dato, chi ha ricevuto, cioè alla famiglia del donatore chi ha ricevuto e al ricevente chi ha donato, proprio vietato. È possibile avere una sorta di comunicazione fra le parti, perché per esempio non so... Simone potrebbe mandare un messaggio alla famiglia del donatore e in questo senso potrebbe scrivere una lettera anonima a Swiss Transplant, che poi sa chi trasmetterla e quindi la anonimizza, nel senso che se ci fossero i nomi li toglie e fa pervenire la lettera alla famiglia. Quindi c'è un modo di comunicare indipendente, però per legge è assolutamente vietato. Questo risolve parecchi problemi anche di colpevolizzazione, di strumentalizzazione. Diciamo, sarebbe veramente, immaginate un po' se vi chiamano una volta a settimana la famiglia del donatore per chiedere come andate, cioè non può funzionare, per cui la Svizzera ha deciso di percorrere questa via.
Allora, il signor Olivio ci scrive una testimonianza, dice: un immenso grazie ai familiari che nei momenti più dolorosi si vedono interrogati appunto sul dare o meno e soprattutto nel dare una risposta alla sofferenza di qualcuno che non conoscono. Rivolgo spesso una preghiera ai miei donatori e anche alla complessa organizzazione rappresentata oggi dal professor Merlani e il suo team. Quindi un'altra testimonianza di persona che ha ricevuto questo grande dono. Simone Vanotti, lei è contornato da tanta gente, dagli amici, poi non tutti conoscono un trapiantato, mi diceva ogni tanto parliamo, mi fanno tante domande. Cosa sono le curiosità? Cosa le chiedono gli amici, le persone alle vicine?
La prima cosa è come sto. Quello spesso, quello ormai io vado a fare i controlli ogni 2 mesi, quindi so istantaneamente quando faccio il prelievo del sangue se va o non va. Dopo ci sono altre cose. Dopo mi chiedono un po' perché la cosa che chiedono di più è: ma la persona che dona come deve essere? Io questo, sicuramente loro possono rispondere molto meglio di me. Io quello che posso dirgli, ma io posso solo ringraziare chi mi dona. Dopo altre cose non posso parlarvi specificatamente. Logico che per me ha cambiato la vita, quindi io cerco, tra virgolette, di parteggiare per il dono degli organi, perché come ha cambiato me la vita, la cambia tantissime altre persone, quindi sono portavoce, no, di questo, e poi sono un portavoce vivente, no? Quindi è un po' logico che è bello quando ti chiedono, anche a me fa piacere, no? Dopo quello dei familiari, io non posso parlare dei familiari, logico che capisco, da ricevente capisco il dolore che sopportano loro. Io spero che con le cose che faccio, con la mia testimonianza, possa dare anche loro un po' la forza là di superare.
Le è già capitato di essere contattato magari da persone che sono in attesa, stanno per intraprendere questo percorso e quindi vogliono parlare, sentire le testimonianze,
sì, questo,
di chi c'è già passato?
Sì, ecco, questo è quello che arriva adesso, è un po' quello, no? C'è gente che adesso c'è una persona che è entrata adesso purtroppo in dialisi e mi chiede a me il mio, come è andata con me, come l'ho subita, come è passato, no? Dopo io parlo per le mie esperienze e quindi è un po' difficile per me perché ognuno ha la sua esperienza, no? dopo si cerca di, e poi di indirizzarlo su loro che sono gli esperti su queste cose, perché sono i dottori che devono dirlo. Io sì, non posso dire tanto.
Beh, abbiamo sentito Simone, è stato operato a Zurigo. Professor Merlani, qui nella Svizzera italiana vi occupate di donazioni, per il momento non ancora dei trapianti.
È una scelta consapevole la nostra, è pienamente attiva, diciamo. Per poter garantire una ottima qualità del trapianto bisogna avere un certo flusso, una certa massa. Non puoi trapiantare due reni all'anno e mantenere una qualità alta. Quindi, anche se disponiamo di medici che hanno effettuato trapianti per anni in altri ospedali, in altri cantoni, in altre nazioni, e anche se abbiamo le capacità di seguirlo sia in terapia intensiva che nell'acuto, perché tutti praticamente intensivisti di Lugano, che è un po' il centro di riferimento per queste cose, hanno seguito questi pazienti, e anche se abbiamo i nefrologi che sarebbero capaci di seguirlo, è una scelta attiva. In Ticino non avremo un numero sufficiente di pazienti da trapiantare, quindi non potremmo garantire una qualità sufficiente nel tempo. Quindi una scelta, proprio, come posso dire, più che di modestia, di volere centralizzare su quei centri che possono esercitare questo trapianto tante volte da poter garantire la qualità. Quindi è veramente una scelta attiva. Gli unici elementi che vengono trapiantati sono i tessuti. In Ticino vengono trapiantati i tessuti, quindi le famose cornee di cui parlavamo prima vengono trapiantate in Ticino, poi ci sono valvole cardiache, ci sono elementi, vasi, tessuti, altri tessuti, questi sì, e questi in cifre abbastanza alte, lì possiamo garantire una buona qualità.
Chiara Battaglia, mi dispiace che il tempo è veramente volato, non abbiamo potuto approfondire nel dettaglio di tutto quel grandissimo, enorme lavoro che fa il vostro team, che si occupa proprio dell'identificazione dei possibili donatori e poi cura tutti i processi che porteranno alla donazione. Ma avremo sicuramente delle altre occasioni. Ricordiamo, proprio questo sabato sarà celebrata la giornata nazionale per la donazione organi e tessuti, quindi l'occasione magari per riflettere, per leggere, informarsi e perché no per visitare anche il sito di Swiss Transplant e prendere un'importante decisione, come si dice, in tempi non sospetti, senza lasciar ricadere questa importante decisione a chi ci vuole bene. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, in particolare Simone Vanotti, che ci ha commosso. Siamo tutti veramente, insomma, provati, e noi ci sentiamo domani.